andasse così tante in scena che poi le note non tenevano più, o Calano, sì, aveva anche quella, una voce come fosse troppo vera. Io li capisco anche quelli che amavano a Teballi, vabbè. Dunque io nella vita scrivo libri e Gabriele fa teatro come Stefania e Eugenio, i nostri musicisti che sono là dietro, fanno musica, facciamo dei mestieri abbastanza strani, poco regolamentari. E succede spesso che ti chiedano il senso di questo, tu chiedi a tua mamma per prima e poi a scendere lettori, eccetera. E non è facile trovare una risposta intelligente. E una volta ho letto una storia e leggendo quella storia ho trovato la risposta. Così mi piacerebbe raccontarvi un pezzo di quella storia e la risposta che c'è dentro. È una storia che non ha niente a che vedere con lo scrivere libri o fare teatro, veramente racconta di tutt'altro. L'ha scritta un americano che si chiama Cormac McCarthy. Lui racconta storie è un mondo western ma anni 40 del Novecento. Lui abita in un posto molto a sud negli Stati Uniti, credo El Paso, abbastanza isolato. Quando arrivano i giornalisti li invita a giocare a golf, ma intervista non se ne parla. Ci sono due o tre foto sue orribili, con lui in posa, non so perché. E si sa poco, si sa poco di lui. Deve essere un uomo del sud col suo ranch, quelle cose. E racconta storie, non di questi anni, degli anni 40, insomma di quel mondo lì. Questi posti, anche come natura, deserti, deserti ricchi, nel senso non ci sono città. Ranch, 60 miglia, altro ranch. Ci vado a trovare il vicino, ore di viaggio, che postino. Lui ha scritto un libro che si intitola, un libro tra gli altri, che si intitola Oltre il confine. Questa storia viene da questo libro, Oltre il confine. Il confine è quello tra Stati Uniti e Messico. Il mondo di questa storia è una di queste terre nel sud degli Stati Uniti, un ranch con una famiglia, c'è il padre e la madre, c'è un ragazzino di 16 anni che si chiama Billy, è un fratello ancora più piccolo che ha 9-10 anni. E di mestiere fanno, allevano capi di bestiame e poi li vendono. Cowboy. Ed è un ecosistema perfettamente regolato dove arriva un particolare che fa male e che rischia di portare tutto in rovina. Un giorno trovano un capo di bestiame ammazzato. E lo guardano e capiscono che a ucciderlo è stato un lupo. Ora, noi i lupi in genere li difendiamo, il Parco Nazionale degli Abruzzi, insomma le collette per difendere, e va bene. Ma se uno nella vita invece fa l'allevatore di bestiame, beh, per quello lì il lupo è il nemico. E quindi il lupo vuole solo ucciderlo. E così, il giorno dopo, quello che fa il padre di Billy è andare a caccia del lupo. Si porta la ragazzina più grande, Billy, e va a caccia. Ora, io non sapevo niente della caccia al lupo prima di leggere questo libro, ho imparato lì. Ad esempio che al lupo non si spara, perché il lupo non si vede. Il lupo si caccia con le trappole. E detto così sembra semplice, ma fatto da loro è una cerimonia, un rito, un'arte. Si vedono anche oggetti bellissimi, uno se li vede, descritti da Cormac McCarthy, queste macchine lucide, tutte perfettamente odiate da loro, ci spalmano sopra anche un'essenza, ognuno ha il suo segreto, la sua essenza particolare, pensano che attiri il lupo, le guardano, le controllano e poi le mettono, cercano di capire la logica del lupo, dove passerà e su quel cammino vanno, si inginocchiano per terra con una pelle d'animale sotto le ginocchia per non lasciare odore di uomo, poi guardano davanti a sé quel pezzo di terra che hanno nei minimi particolari e lo ricordano. Poi lo smontano, scavano, mettono la trappola, ricoprono e ricostruiscono la terra così come l'avevano vista. Si alzano, pigliano la pelle d'animale, salgono a cavallo e vanno, una qui, una lì, una lì. Li lasciano, lavorano tutto il giorno, li lasciano, la sera tornano a casa e il giorno dopo padre e Billy ripartono e fanno lo stesso cammino. E quel che trovano è trappole, dissepolte, e fate scattare, clac, li prende anche per i fondelli, te scala, poi clac con la zampetta, clac, ping. Loro sono cowboy, quindi con molta calma riprendono la loro trappola, la puliscono, la caricano, scelgono un altro cammino e mettono giù le trappole. Per giorni, la caccia al lupo è un fatto di pazienza. dice, va tu da solo. Deve lavorare, padre di Billy, non può tutti i giorni andare a cacciare il lupo. E allora lascia che vada da solo Billy, come ha imparato l'arte. E gli dà solo due, non consigli, sono due ordini. Gli dice, se per caso ti accadesse di trovare la lupa, ah, è una lupa, hanno capito da alcuni segni che è una lupa e non un lupo, addirittura forse pensano che aspetti dei lupacchiotti. Questo non cambia di un attimo la ferocia con cui la inseguono. Anche questa qui poi ogni giorno, tac, 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 modo destra e sinistra, li fa fuori. Billy va da solo e ciò che dice il padre è, se mai trovassi un giorno veramente la lupa, tac, presa in una delle nostre trappole, fai una di queste due cose. Prima, le spari. Seconda, non tocchi niente e vieni a chiamarmi. Per giorni Billy ricostruisce e immaginare i percorsi di questa lupa. Non l'ha mai vista. È il tipico nemico, il lupo, quello che non vedi mai. E lei segue questa cosa un po' assurda, se volete, seminando trappole a destra e a sinistra, e non dirisce nulla, solamente trova qualche scattata. Un giorno gli viene in mente di andare dal più grande cacciatore di lupi che mai ci fosse stato in quelle zone, e chiede in giro, c'è uno che effettivamente ha questa nomea di essere il più grande di tutti, è naturalmente vecchissimo, ormai un po' rimbambito, ma è il maestro, quello che anche per noi nella vita è il grande maestro. E Billy dice, ok, io vado e gli chiedo. E va a cercare la casa sua e lo trova. Questo qui parla, è un messicano, parla solo spagnolo. Arriva in questa casa, c'è una vecchia signora grassa che lo accoglie, e poi dice, ma se proprio vuole parlargli, va di là. Lui va di là, Billy, c'è questa stanza sporca. Un letto, sopra il letto c'è questo vecchio, il grande maestro, steso. E Billy prende una sedia e si siede. Non fa nemmeno tante domande, Billy è come che parla pochissimo, ma ascolta. E il vecchio, come tutti i grandi maestri, anche i nostri, dice un sacco di stupidate, vaneggia, non risponde mai, se tu gli chiedi mai, cosa è il maestro, dove bisogna andare per 25 e mezzo, cioè, non sa, non c'è logica quel che dicono, ma qua è la sprazza e tac, la saggezza. E Billy con grande pazienza ascolta, tutto il delirio raccoglie, sfila via quello che capisce di saggezza. Ad esempio a un certo punto lui dice, il vecchio, dice, nel delirio dice una cosa molto bella, dice, il lupo è come il fiocco di neve, che tu lo prendi in mano, stringi, credi di averlo preso, quando apri non c'è più niente. Così un po' maneggia, un po' ti lascia un po' queste cose. E dice un'altra che a me piace abbastanza, dice, la differenza tra l'uomo e il lupo, che l'uomo ha altre cose da fare nella vita. Che cacciare il lupo, poi anche mangiare, mettere a posto le cose, la biancheria, il ricambio, le bollette da pagare. Il lupo pensa solo a te. Per quello è difficile fregarlo. E poi ricomincia così da dire. E in mezzo al delirio a un certo punto lui dice qualcosa di non facilmente comprensibile, ma che colpisce la mente di Billy, cioè cita il fuoco. E si capisce vagamente che il lupo, il fuoco e il lupo c'entrano qualcosa. Billy si alza, saluta al vecchio che continua a delirare, se ne esce e se ne va. Tornando a casa passa vicino a un bivacco quasi spento di cowboy messicani e lo guarda e gli viene un'idea. E prima di tornare a casa ancora si ferma un attimo lì, smonta con grande abilità tutto questo bivacco, scava, mette una trappola, ricopre. Poi gli viene un'idea, prende un pezzo di legno che c'è lì con qualcosa, ci scrive sopra in spagnolo, attenzione, trappola per lupi. Mette il cartello, guarda quello che ha fatto, è contento, torna a casa. A cena, in questa tavola da famiglia del profondo sudamericano, non una parola, tutti i detti che mangiano, lui racconta e dice al padre, ho avuto questa idea, smontatela. E il padre gli dice, bravo coglione, conoscete questa cosa, vero? Figurati se cowboy messicani sanno leggere, che ha ragione, perché effettivamente. E così gli dice, tu Billy domani mattina, prima che ci sia la luce, esci di casa col tuo cavallo, vai là, togli quel cartello, togli la trappola, che sennò paghiamo un cowboy messicano nuovo, a letto. La mattina dopo, prima che sia luce, Billy parte. E Cormac McCarthy scrive una frase brevissima che ti frega per tutto il libro. Non avrebbe mai più rivisto i suoi genitori. Punto. E da lì tu devi arrivare alla fine perché vuoi sapere perché diavolo non li vedrà mai più. E parte così, nel buio. Lui, il cavallo, sui blue jeans, maglietta, fucile, non un dollaro in tasca, niente. E appena appena alba, tipo quella di Gata, quando lui arriva lì al bivacco, quello che vede là è la lupa, bellissima, naturalmente, pelo argento, occhi bloccata, tac, fregata da questa trappola messa sotto il fuoco, e si guarda. Billy scende a cavallo, prende il fucile, mira e non spara. Risale a cavallo, prende la strada verso casa sua e a un certo punto ferma il cavallo, lo gira e torna indietro. E questo è il bello della vita dei cowboy, che se vuoi cambiare la tua vita basta che giri il cavallo. Non so se voi avete mai provato a cambiare la vostra vita, è una cosa complicatissima. E la mamma che dice, la fidanzata, i miei dischi, no? Ma io volevo... E quella banca che ti insegue, ma lei c'ha due conti. Lì, hop, vita per sempre cambiata. E torna indietro, fa una cosa assurda. Si avvicina a questa lupa, un lupo è una cosa, appunto, non è quello da brutto, il lupo fa paura, il lupo si ti becca, ti resta poco di te del truciolato. E lui si avvicina alla lupa e con minuti e minuti di lavoro riesce a un certo punto ad avvicinarsi e in un istante a coglierla sorpresa e bloccata, a coglierla di sorpresa e tac, a infilarle in bocca un pezzo di legno e velocissimamente a legare una corda. Gli fa una museruola, quello che riesce a fare. E la lupa, se tu blocchi la bocca di un lupo, il peggio l'hai naturalizzato, sono i denti, E quando lei non può più morderlo, quello che lui fa è aprire la trappola, prendere la zampa della lupa, che non si vuole far toccare, e si mette a curarla. E la fascia. Oh, è perché lei, se lui fa un giro, lei... La fascia, la cura, trova un sistema di funi complicatissimo per riuscire a tenerla attaccata al cavallo senza che lei possa avvicinarsi al cavallo e sbranarlo. E quando ha fatto tutto questo, sale sul suo cavallo e parte. E dunque quello che dovete immaginare è questa terra sud degli Stati Uniti, non lontano dal confine messicano, e questo ragazzino su un cavallo, lui il suo fucile e basta, è una fune, è una lupa, strada, tramonto. A un certo punto sulla strada trova un uomo che è su un camioncino e giustamente gli chiede: ma cosa ci vuoi fare con questa lupa? E la risposta che lui dà è: la voglio riportare a casa. Dovete sapere che negli Stati Uniti non ci sono lupi, sono messicani lupi, anche proprio ideologicamente, cattivi, vengono da fuori. Se vedono un lupo da quelle parti dicono: ah, dai monti messicani è arrivato un lupo. E quindi Billy ha questa idea vera che questa lupa ha oltrepassato il confine ma viene dal Messico. E l'idea che gli è venuta in mente è di riportarla a casa. Guarda, Billy nel libro non spiega mai niente e parla anche molto poco. Dice solo quello che vuole fare. Vorrei riportare questa lupa a casa. Ed è quello che fa. Giorno dopo giorno viaggiano, passano il confine, entrano in Messico. Ed è, oltre che una storia di viaggio, una storia di corteggiamento. La lupa naturalmente è inferocita all'inizio. Però questo ragazzo c'ha giorni a disposizione per farle capire che lui è dalla sua parte. E allora, per esempio, parte, va a cacciare, cerca un coniglio, trova un coniglio, spara, lo uccide, prende il coniglio, lo apre, tira fuori il fegato, incomincia a tagliarlo col coltello a piccoli cubetti, poi prende i cubetti uno a uno e li infila nell'unico angolo di bocca ancora aperto che c'ha la lupa. E lei la prima volta non vuol mangiare, la seconda volta non mangia, la terza fame mangia. E poi raccoglie l'acqua tra le mani così, e gliela versa sempre questo poco di bocca ancora aperto, che la museruola lascia aperto, e gliela versa, lei prima toglie il muso, poi toglie il muso, la terza volta bene. Sono ogni volta un centimetro per avvicinarsi. Le parla tutto il giorno, e somma un gesto dopo l'altro, e i due. Un giorno lui l'ha lasciata lì col cavallo tutto legata, è andato a mangiare un pueblo messicano, lui non ha una lira, però quando arriva nei posti messicani dicono salve, venga a mangiare, lui si siede e mangia, finito. Questi raccontano storie, lui dice bene, si alza e va. Torna, e quando torna da lontano si vede, poi avvicinando dice porca, e vede la lupa là, più niente bastone, più niente muso l'uomo, e lo guarda. E lui non sa mica bene cosa succederà. Si avvicina e la lupa non si muove. Lui prende una corda, fa un nuovo guinzaglio, non mette più la musarola e ripartono. Un corteggiamento. Boh, arriverebbero su fino alle montagne del Messico se non fosse che un giorno attraversano un fiume e trovano dall'altra parte del fiume degli uomini armati e della polizia e lo fermano e gli chiedono cos'è questa lupa. E lui dice, ma me l'ha data uno, devo portarla in un posto. Questura. Breve interrogatorio, alla fine dicono, vabbè, sei un ragazzo, vai. Io vorrei la lupa, no, perché la lupa, quella resta a noi. No, ma me l'ha data uno, chi devo portarla? No, la lupa, dimenticatela. E questo posto, da lui mai visto prima, nel Messico, lui perde la lupa. Se la pigliano gli altri. E quello che fa Billy non è tornare a casa, ma è stare dove è la lupa. Per dei giorni sta in questo paese dove non ha niente da fare, perché la lupa è lì, e intanto la tengono in una gabbia. A un certo punto vede che tutti partono, chiede, andiamo alla festa, alla fiera, e vede che anche la lupa la caricano su un carretto, la portano via verso la fiera. E lui va alla fiera, lui sta dove sta la lupa. Quando è scelto lui va e... In questo paese in cui fanno tutti i baracconi, eccetera, ci sono due che mettono su un baraccone, mettono un cartello, sopra scrivono la lupa e sotto tipo 36 cowboy azzannati, 1600 capi di bestiame divorati, 2000, tu paghi 10 centavos e te la vedi, il baraccone, dentro una gabbia, te lo paghi, entri e guardi. E Billy non c'ha una lira, sta tutto il giorno fuori a vedere la gente che entra ed esce. Ogni tanto chiede com'era, dico, ma tu hai una bella lupa, non capisco come. Tutto il giorno. E la sera quando chiudono il baraccone, allora va lì dall'inserviente, dal custode, dice, scusi, sa, ma quella lupa prima era mia. Se potessi solo andare a salutare un attimo, non è una cosa lunga. No, non si può, non ho proprio solo un saluto, se adesso non si può, perché chiudiamo. Ma la saluto dopo la metà, va, apre il telone, lui va, tac, gabbia, sbarre, lupa, si guarda. Billy parla poco, ma lì qualcosa deve dire. E quel che dice è una cosa tipo, va bene, d'accordo, adesso è una situazione di merda, un momentaccio per tutte e due. Ma io ti giuro che ti porterò a casa. Te lo giuro. E il giorno dopo, in questa festa, vedi che portano via la lupa dal suo bel baracconcino spiritoso e la fanno entrare in uno strano palazzo, un edificio che lui non capisce subito che cos'è. La vede entrare, lui ancora sta un pochino fuori, poi decide anche lui di entrare, va davanti alla porta, entra. E dentro è un po' come qua, c'è tantissima gente, solo che sono messicani, quindi sono molto più rumorosi di voi, fumano, un casino, pieno di messicani. E lui si fa largo così, e arriva fin dentro, e quel che trova al centro di questo posto circolare, quel che trova al centro è una piccola arena, come quella dei tori, ma più piccola. Proprio ai bordi c'è una barriera di legno e poi dentro c'è l'arena e ci sono tre passi e poi altri tre e in mezzo c'è un palo e attaccato al palo c'è una catena e attaccata alla catena la lupa e dietro la barriera ci sono dei cani da combattimento e i loro allevatori. Billy si siede, si fa largo, si siede e aspetta. Lui è molto calmo, un ragazzo molto calmo. E la prima cosa che vede quando tutto si scatena è due cani enormi da combattimento spediti dentro l'arena contro la lupa. La lupa c'è una catena lunga come metà dell'arena, può arrivare fino ai primi tre passi, gli altri tre non può più andare. I cani la raggiungono là dentro. Lei ne azzanna uno, subito lo stecchisce, è morto, un bestione. Col secondo lotta per un attimo e questo qui scappa. E lei, lupo, Billy guarda questa scena, si guarda un po' intorno ed altri cani, poi si gira verso il suo vicino e chiede: quanti ce n'è ancora? E il vicino gli dice in spagnolo: bastante. Allora Billy si alza e se ne esce, sale sul suo cavallo. Lì feste, c'è da mangiare, tavoli, non scende nemmeno dal cavallo per mangiarlo, servono così, sempre gratis magari. Mangia, molto caldo. E poi imbocca la strada che esce dal paese. E quel che dice Cormac McCarthy è: era arrivato alle ultime luci del paese quando fermò il cavallo e si voltò. Ritorna in questo edificio, scende da cavallo, molto caldo, lega il cavallo, entra, si fa largo fra la gente, arriva fino alla barriera, dà uno sguardo e c'è la lupa là in mezzo, tutta arruffata, tutta insanguinata, con la lingua viva, però carogne di cani dappertutto, viva. E così quello che fa lui esattamente è arrivare alla barriera, dare uno sguardo veloce alla lupa e poi, senza fermarsi, fare il primo passo dentro l'arena, e poi il secondo, e poi il terzo. E i messicani continuano a scommettere, urlare, fumare, perché quei primi tre passi c'è anche altra gente, sono gli allevatori. Ma quando lui fa il quarto passo ed entra dove la lupa può arrivare, silenzio. Messicani in silenzio. Quinto passo, sesto passo, lui, il tubo, palo, catena, la lupa lì. Prende la catena, tac, la stacca dal palo, ed è come un guinzaglio. Poi si gira e guarda tutti i messicani, uno a uno. Dice Cormac McCarthy, cercando due occhi, anche solo due, che lo guardassero con simpatia: neanche uno. E con la lupa fa un paio di passi avanti, lei non fa niente, lei si alza ed è pronta ad andare. E poi, guardando tutti i messicani negli occhi contemporaneamente, lui che è un ragazzino, 16 anni, che parla poco, dice una frase molto breve, ma l'unica che può veramente dire. La dice in spagnolo: es mia. E mia. Così, volevo dirvi questo, che nei nostri mestieri, ho capito leggendo questa storia di Cormac McCarthy, quello che facciamo è cercare di portare delle storie a casa loro. Vengo dai Monti Messicani, le portiamo lassù. Ciascuno di noi, quando ci mettiamo lì a fare la frase, a cercare la frase giusta, Garda, quando cercava la frase giusta per dire l'alba, stava cercando di riportare l'alba a casa sua. Ed è un lavoro di pazienza, eh? E chi fa teatro cerca la luce giusta per 6 ore. Perché? Perché è più bello, no? Sì, anche, ma cosa vuol dire? Ma perché pensi che quella battuta là, alla fine vada detta così, con quella luce lì, e quello è portarla a casa sua. Non so bene perché lo facciamo, ma l'istinto è quello lì. Magari nostro padre ci aveva detto altro nella vita: uccidimi o torna a chiamarmi. E cioè, succede che tu eri lì, vedi la lupa, ti scoppia nelle storie in testa, invece che ucciderla, se non a chiamare il papà o andare a fare con il commercio, quello che fai è pensare che magari la porti a casa. E iniziare questo lavoro di pazienza. E questo lavoro che è un viaggio. Mi colpisce questa storia perché parla di tutt'altro, ma se tu vai a vedere il viaggio solitario, lui la lupa. Ci sono messicani che gli danno da mangiare, effettivamente anche per noi c'è molta gente come voi che si dà da mangiare, ma insomma non è poi che ci conosciamo molto, siamo soli, noi e la nostra lupa, noi e la nostra storia. E poi questa roba del corteggiamento, la pazienza, ogni giorno lì apre il computer e col cubetto di fegato cerchi di farla mangiare, e lei non vuole mangiare, tu vai avanti, il giorno dopo riapri il computer. Sembra la descrizione di quello che facciamo. Poi mi fa impazzire anche questa storia del baraccone. chiedo come ci sono trovato, proprio baraccone, no? 2 milioni di copie vendute nel mondo. Questo è quello. È la promessa della letteratura giovane tra ironia e dramma. E tutto. Paghi e lo vedi. Ogni tanto ci prendono, ci mettono nel baraccone, tanto ci andiamo noi, perché poi vuoi andare a vedere, perché magari sei di cattivo umore, perché vuoi divertirti, finisci là seduto e sei al Maurizio Costanzo Show. Quindi non è che sia una cosa che non è che faccia del male a nessuno, per carità, però, come per la lupa, non eravamo lì per quello, noi veramente stavamo portando una lupa a casa, poi perché siamo un po' coglioni noi, o sono un po' gli altri, siamo finiti nel baraccone, insomma, è proprio come succede a noi, ma quello che noi facciamo è un'altra cosa, quello che vorremmo fare, se abbiamo la forza di continuare a farlo, e continuare a portare queste storie a casa, così come l'ultima immagine della storia di Cormac McCarthy, molto nostra, un'arena dove c'è gente che scommette. Con le tue storie, e i giovani contro i vecchi, vogliono un combattimento, e i palpisti contro i buonisti, e la sinistra contro la destra, questa è la peggiore di tutte. E tu stai lì, ti siedi, e quello che puoi fare è chiedere quanti ce n'è ancora. Bastante. Così ho imparato dalla storia di McCarthy che c'è una cosa che posso fare. Di avere le palle un giorno di dire scusate, quella storia è mia. Bisogna avere le palle di entrare là dentro, insomma, e si trova. Così, questo volevo dirvi. Proviamo a portare la lupa a casa, cercando di non perderci, perché il viaggio non è facile, cercando di non farci troppo del male e non permettendo a nessuno di farci del male.
Spingessero ancora più dentro la verità. Ero pieno di sogni. 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 E ancora sogno. E la balena è un sogno.
Sera poi sdraiato a letto mi lasciavo trascinare dalla fantasia da ogni parte. E così partivo per luoghi che avevo visto solo in fotografia, col nostro rimorchiatore che affrontava i manosi di Capo Hatteras o navigava tra le isole Kei, nomi che suonavano lontanissimi e romantici.
Un giorno finalmente saltai a bordo di un rimorchiatore e attraversai il porto nei due sensi. Stavo vivendo un sogno. E un vecchio marinaio di coperta mi guardò sorridendo e mi parlò del tempo passato per mare e di tutti i paesi che avevo visitato e di tutti gli oceani che aveva solcato. Mi parlò anche di quando era imbarcato su una baleniera e dell'aspetto che avevano le balene che navigavano il mare e degli improvvisi spruzzi quando balzavano fuori dall'acqua e dello schianto delle enormi code quando frustavano la superficie del mare. E imitò persino la voce della balena. Il capitano mi lasciò restare nella timoniera e persino mi permise di prendere il timone per un attimo. Ma quelle poche ore le passai quasi tutte col vecchio marinaio di coperta, ad ascoltare storie e storie di balene. Per giorni e notti rivissi poi quel giorno, sognando sempre di insegnare a danzare alle balene.
Passata a sognare del mare, si spense ed ebbe inizio una nuova vita in cui il sogno veniva in realtà vissuto. Non mi imbarcai mai su una baleniera, però molte volte ho visto le balene affiorare alla superficie, causando appena qualche increspatura e apparivano così dolci e forti e indomabili e appoggiato al parapetto a guardarle, col pensiero io gli insegnavo a danzare e loro gridavano la loro gioia guizzando intanto e volteggiando nell'acqua, agitando la gran coda a tempo gioiosamente con la musica. E quando giungeva il momento cantavano l'ultima nota e salutavano agitando la coda e inevitabilmente proseguivano per la loro strada e io per la mia, sempre appoggiato al parapetto, fissando lo spegnersi delle increspature e sentendo che una parte di loro era ancora con me e una parte di me era ancora con loro. Più o meno, insomma, divennero parte del mio sogno, una parte del sogno stranamente importante quanto me stesso. E bisognava essere in due per fare quel sogno. E ancora bisogna.
Benché sia sbarcato da alcuni anni a Snagar, ancora oggi sogno. Siamo tutti ex marinai qui e parliamo dei tanti porti che abbiamo visitato, delle infinite genti e degli innumerevoli paesi che abbiamo visto, molti dei quali hanno cambiato nome una decina di volte. Però cerco di stare quanto più possibile da solo a guardare il porto, un porto che un tempo era stipato di battelli di ogni tipo e che ora è solo visitato di tanto in tanto da qualche nave. Come tutto è cambiato. Il mio sogno invece è immutato. Lo continuo. Chiudo gli occhi e sento la musica. E loro vengono, tutte, intorno a me. E ballano. E cantano. E...
com'è bello vedere il mare scorrere giù dai loro dorsi che brillano e luccicano. E anche se sono di proporzioni mostruose, provocano appena qualche increspatura quando navigano i mari infiniti. E io le chiamo, con le mani alla bocca, le saluto con un forte e felice salve, amiche. E loro agitano la coda e balliamo e ridiamo. E questa cosa chiamata morte non esiste più.
E se questa cosa chiamata morte sono riempiti dal mio sogno, dalla mia visione delle amiche danzanti. So che c'è solo vita, una vita immensa e forte e bella e dolcissima e gioiosissima, come le mie amiche.
E dove vanno loro, vado io. Sono due inseparabili, e la mia vita è la loro, e la loro è la mia. E facciamo tutti parte dello stesso sogno.
E quasi di là.